Il mondo alla radio.
Che edizione del meeting di Rimini ci aspetta dal 20 al 25 agosto e soprattutto la kermesse di Comunione e Liberazione? Che risposte darà alla società che sta cercando di liberarsi dal Covid? Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Dunque sarà in presenza nella fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto il meeting di Rimini. L'evento di Comunione e Liberazione è arrivato alla 42esima edizione e quest'anno ha il titolo Il coraggio di dire io, una citazione tratta da un testo del filosofo danese Kierkegaard. Dunque un momento di riflessione e ripartenza globale nello scenario, speriamo, dell'uscita dalla pandemia. 5 giorni di confronti su religione, cultura, economia, politica, correlatori che come ogni anno arriveranno da un po' da tutto il mondo. All'apertura della manifestazione ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i volontari ci saranno, pensate, anche 2000 giovani. Ma sentiamo che cosa ci ha detto il Presidente della Fondazione per il Meeting di Rimini, Bernard Scholz.
Questo meeting ha come titolo Il coraggio di dire io, che vuol dire assumersi responsabilità, mettere in gioco se stesso, i talenti ricevuti, perché da lì parte il noi, da lì parte la condivisione, da lì parte la ripartenza, a livello economico, a livello sociale. Avremo tante testimonianze di tutto il mondo, di opere che hanno dimostrato che questo è il punto centrale. Parleremo anche di cosa succede quando persone prendono iniziativa anche per la pace. Ci sarà un incontro sul Mediterraneo che vede la presenza del Cardinale Bassetti per introdurci all'incontro che sarà a Firenze nel febbraio prossimo, e avremo anche un incontro importante sul dialogo interreligioso a partire dall'enciclica di Papa Francesco Fratres Omnes, che vede la presenza del Rabbino Rosen, dell'Imam Mukedev di Mosca e il Cardinale Zuppi, e speriamo che possa venire, perché questo è ancora un po' incerto, il Cardinale Sacco di Baghdad. A noi interessa molto sottolineare che quando una persona si mette in gioco anche in situazioni molto difficili può creare un cambiamento per tutti, e qui entra anche il grande tema di come oggi la fede cristiana si possa rinnovare, riproporre in un mondo assai secolarizzato, moderno, postmoderno. Vedremo una mostra su questo tema che vede la partecipazione del filosofo canadese Charles Taylor, del teologo anglicano e già arcivescovo di Canterbury Williams e del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Julian Caron.
Al meeting si è sempre parlato spesso di lavoro, è un momento in cui sono partiti, diciamo, i licenziamenti con lo sblocco. Qual è il vostro osservatorio?
Noi al meeting avremo diversi incontri, ogni giorno almeno uno sul tema del lavoro, e vorremmo sensibilizzare tutti su questo tema. Avremo presente imprenditori e associazioni di imprenditori. Abbiamo anche le parti sociali, i sindacati, per un dialogo su questo tema. Sicuramente i protagonisti dovranno essere le imprese che si assumono una responsabilità sociale, come tanti lo stanno già facendo, e questo sarà sicuramente uno dei punti focali di questo meeting, che verterà in tutto sul tema del futuro, cioè delle future generazioni. Quando noi parliamo del Recovery Plan Next Generation, noi sottolineiamo proprio questo next generation, perché è rimasto un po' sottofondo questo tema. Al meeting vogliamo metterlo proprio al centro, parleremo anche di formazione dei giovani, perché devono essere preparati per affrontare questi nuovi cambiamenti tecnologici che non sono facili da affrontare. E saranno presenti anche 2 mostre che vorranno presentare esempi virtuosi di come nella collaborazione fra imprese, le istituzioni e il mondo non profit possono nascere delle esperienze virtuose per coinvolgere e accompagnare i giovani nel futuro.
Ma con tutte le varianti di Covid che stanno esplodendo, solo per ultima la Delta, come faranno gli organizzatori del meeting a garantire la sicurezza di chi arriverà, del personale e dei tanti relatori? Sentiamo che cosa ci ha detto il direttore del meeting, Emanuele Forlani.
Sì, torna in presenza, anche l'anno scorso nel suo piccolo l'ha fatto con quasi 10.000 persone, ma torniamo in Fiera Rimini, quindi con la capacità di ospitare diverse decine di migliaia di ospiti, come è stata nella tradizione del meeting. Lo faremo chiaramente nel rispetto delle normative, con un protocollo costruito ad hoc, in modo tale che chiunque viene e i lavoratori del meeting possano stare vicini ma in sicurezza. L'elemento principale è sempre quello della responsabilità personale, perché le norme da sole non fanno nulla. Noi favoriremo questa responsabilità personale attraverso un'app che genera dei QR code d'ingresso e garantendo che chiunque entra in fiera abbia i requisiti del Green Pass. Quindi chiunque entra in fiera potrà farlo liberamente e gratuitamente, ma mostrando sostanzialmente gli elementi del Green Pass. È un tentativo, certamente non è la certezza assoluta, ma in questo modo abbiamo insomma favorito che si possa stare in presenza e in sicurezza.
Per suor Alessandra Smerilli, che è sottosegretario al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Papa Francesco ci indica due verbi che dovrebbero guidare il corretto rapporto con la terra e con i fratelli e le sorelle: coltivare e custodire. Ma al meeting, come ogni anno, appunto, si parlerà anche di lavoro, considerata tra l'altro la crisi che il paese sta attraversando. Ecco, allora, deve essere un momento di responsabilità particolare per le imprese. Sentiamo che cosa ci ha detto suor Smerilli.
Ce l'hanno le imprese, ma ce l'abbiamo un po' tutti, credo. Questo è un momento in cui, se le imprese, lo Stato, le organizzazioni, la Chiesa non si mettono insieme, sarà difficile far ripartire. Ma il problema è anche ripartire come? Perché sappiamo che il Covid non ha azzerato i problemi climatici, ma anche i problemi sociali che erano precedenti, anzi li ha acuiti, e quindi è importantissima la direzione di questa ripresa.
Alessandra, lei come vede la situazione del Paese in questo momento?
Io credo che sia uno di quei momenti che possono fare la storia. Noi potremo essere ricordati come coloro che non hanno saputo cogliere l'occasione che il Covid ci ha posto davanti, oppure come la generazione e le persone che hanno colto questo momento e si sono messi in gioco con responsabilità personale, di gruppo, come Stato, come imprese, tutti insieme per una svolta, come dice Papa Francesco. C'è un dramma più grande della crisi che stiamo vivendo, il dramma di sprecarlo. Spero che saremo ricordati come coloro che hanno saputo non sprecare questo momento.
Appunto, suor Smerilli parlava di lavoro. Ora il tasso di disoccupazione in Italia è intorno al 10%, ma che cosa ci aspetta con lo sblocco dei licenziamenti del 1 luglio? Sentiamo allora l'opinione del presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini.
Questo significa in questo momento, prima, la ripresa del desiderio di lavorare, e secondo, però, anche la verifica delle condizioni negative e positive che pone questa fine di questo periodo. Negative perché abbiamo delle conseguenze sociali disastrose, da 900.000 disoccupati, e poi un possibile impatto negativo della fine dei licenziamenti, della ripresa lenta dell'economia. È positivo perché potrebbe essere un rimbalzo. Eravamo fermi prima del Covid, potrebbe essere questo lo shock che ci rimette in azione verso il futuro, perché è vero che il lavoro non è una cosa stabile, ma ci sono cambiamenti in atto radicali, c'è il Next Generation EU che può essere un grande punto di partenza, ci sono 1 miliardo di lavori nuovi non ancora esistenti che ci saranno nel 2030 nel mondo, e quindi può essere un'opportunità. Quindi direi che è il punto cruciale di questa ripresa, è il punto anche più legato ai valori dell'uomo e soprattutto anche del cristiano.
Senta, il PNRR può essere sicuramente una grande occasione, ma anche se quei soldi non verranno impiegati bene, semplicemente debito pubblico. Lei è preoccupato?
Sono preoccupato preoccupato se non riprendiamo la via della sussidiarietà, e vi spiego perché. Noi sprechiamo il 90% dei contributi europei già prima, perché i contributi europei sono strettamente legati alla sussidiarietà, possono essere spesi se c'è una collaborazione tra ente pubblico, privato, non profit, imprese, istituzioni. Noi non siamo in grado di solito di collaborare, perché tutto viene deciso dall'alto e viene quindi sprecato. Quindi penso che chieda un ritorno a un modo nuovo di concepire la società, non l'uomo solo al comando o il politico al comando che dà dei diktat o restituisce soldi, ma questa ripresa della collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, perché questa è la struttura della finanza sostenibile che prevede il PNRR, quindi ci richiede di riprendere là dove 30 anni fa abbiamo lasciato questa impostazione della società, fatta di persone che si mettono insieme, creano corpi intermedi, i corpi intermedi alimentano i partiti, il Parlamento.
Vittadini, senta, per chiudere, il meeting è sempre molto frequentato dai giovani, pensiamo anche solo ai volontari, ai tanti ragazzi che fanno i volontari. Lei che cosa direbbe a un giovane che oggi teme per il proprio futuro, considerata la situazione dell'Italia?
Guarda il tuo cuore, dentro di te hai una forza più grande di qualunque circostanza negativa che hai. Io ho appena curato un libro sul viaggio nei character skills, cioè del fatto che la conoscenza oggi dipende dall'empatia, dall'apertura all'esperienza, dalla motivazione, dal gusto. Qualunque circostanza negativa non può fermare questo impeto. La nostra storia fatta di immigrati che hanno fatto fortuna aiutando l'Italia e di una ricostruzione dopo un periodo disastroso della guerra ci dimostra che è nelle nostre corde questa ripresa.
E poi c'è tutto il tema della ricerca, un settore in cui l'Italia purtroppo rimane cenerentola in Europa. Ecco, secondo la ministra per l'università Maria Cristina Messa, in un futuro dove l'incertezza e l'imprevedibilità saranno sempre più spesso nostre compagne di strada, il ruolo dell'università diventa ancora di più fondamentale, appunto, nell'accompagnare i giovani. E qui, diciamo noi, un ruolo importante lo gioca il PNRR. Su questo è d'accordo anche la ministra Messa.
Il fatto che università e ricerca siano entrati in misura considerevole anche nel recovery plan rende conto del rimettere al centro la persona con le sue competenze, con la sua curiosità, con la voglia di studiare, con la voglia di crescere, perché l'università vuol dire crescita e vuol dire opportunità. Quindi credo che la centralità della persona possa e debba trovare nell'università il modo e anche l'aiuto per poter realizzarsi e per poter crescere.
Ministra, senta, è preoccupata per la ripartenza delle lezioni già da ottobre-novembre? Perché per esempio nelle scuole i presidi dicono che non c'è il giusto distanziamento. Per quanto riguarda l'università, che cosa sta succedendo?
Le università hanno la possibilità di fare un insegnamento misto in presenza e a distanza, che le scuole hanno meno, quindi sicuramente ha un vantaggio da questo punto di vista. Se il distanziamento sarà necessario, chiaramente questo dovrà essere fatto, perché le aule non sono adatte a mantenere le distanze dovute. Siamo in attesa della linea guida da parte del CTS per capire se basteranno mascherina e vaccinazioni per poter frequentare in maniera completa.
Le mostre sono sempre state un punto forte del meeting e lo sono anche quest'anno. In passato sono state visitate durante i 5 giorni della kermesse da decine di migliaia di persone. Allora, sentiamo le novità di questa edizione dalla responsabile delle mostre, Alessandra Vitez Minarini.
Allora, le mostre di quest'anno saranno circa una decina e punteranno soprattutto nel portare testimonianze, esperienze che possano direttamente farci entrare nel titolo del meeting, il coraggio di dire io, quindi da scrittori, dall'esperienza di scrittori, esperienze della vita quotidiana e della vita contemporanea dentro totalmente immersi nella modernità, si porterà una testimonianza su questo titolo.
Su che cosa punterete in particolare? Su alcune mostre in particolare, oppure sarà diciamo un intervento a 360 gradi?
Ma no, diciamo che abbiamo dei titoli particolari, per esempio approfondiremo lo scrittore Tolkien. Non abbiamo mai realizzato una mostra al MIT su questo scrittore, e il desiderio è proprio di andare al cuore del lavoro creativo di Tolkien, che senza ombra di dubbio lo consideriamo lo scrittore cattolico più letto nella storia della letteratura di quest'ultimo secolo. E andando al cuore di quest'opera scopriremo che l'uomo è chiamato a collaborare con tutti i propri desideri e pensieri a un disegno più grande, a contribuire alla cosiddetta polifonia della creazione. Ma da Tolkien passeremo a Pasolini e a faremo parlare Pasolini, perché per poter leggere la modernità oggi, dall'omologazione all'educazione, all'idea della città, all'idea della convivenza fra gli uomini. Poi ci saranno testimonianze dall'Africa con Rose Businge, che ci parlerà della sua esperienza a Kampala con le donne malate di AIDS, con una scuola che si è generata dall'amicizia fra lei e queste donne, e quindi ripercorrerà tutto il suo percorso diciamo vocazionale e di esperienza con i suoi amici in Africa. Oppure affronteremo anche i temi legati alla scuola e al lavoro, l'alleanza scuola-lavoro, la formazione e le imprese, come oggi ci vedono dopo questo periodo di pandemia e dopo tutte le criticità che abbiamo visto e che dobbiamo affrontare.
Senta, negli anni passati avete verificato che appunto le mostre sono un elemento qualificante sicuramente del meeting. Chi viene al meeting è interessato dunque ai convegni e dibattiti, ma anche alla cultura. Questo è un aspetto ormai fondamentale del meeting di Rimini.
Sì, certo, noi diciamo che le mostre sono il nostro fiore all'occhiello, perché sono proprio la possibilità di approfondire i temi che vediamo più urgenti, e nell'approfondirli scopriamo delle esperienze che prima non conoscevamo, ed è interessante perché il percorso che proponiamo al meeting all'interno delle mostre sono percorsi in cui ognuno, ogni visitatore è chiamato a fare i conti con la propria esperienza, sono percorsi che spesso e volentieri sono amati perché fanno emergere le domande più profonde e vere di ognuno, e diciamo mettono davanti agli occhi di tutti il tentativo non tanto di dare risposte assolute, ma propongono dei percorsi in cui è possibile intravedere un cammino personale.
Nelle edizioni passate il meeting ha dato molto spazio anche ai fattori scientifici, anche ai misteri dell'universo, come a quelli della vita di tutti i giorni. Di questo, appunto, di quanto questa edizione parlerà di scienza, ci parla Marco Bersanelli, responsabile dei panel scientifici.
Molto importante. Noi abbiamo avuto diversi premi Nobel, ogni anno abbiamo un tema fondamentale che va appunto dall'astrofisica alla fisica delle particelle, alle neuroscienze, ai temi legati all'ambiente, all'atmosfera terrestre, piuttosto che diciamo tutte quelle forme di conoscenza che ci legano alla natura e alla profondità con cui oggi riusciamo a conoscerla proprio grazie al metodo scientifico.
Senta Bersanelli, e quali saranno allora gli appuntamenti scientifici di punta di questa edizione?
Allora, avremo appunto il premio Nobel per la fisica proprio di questo anno, premio Nobel in carica, diciamo, che è Reinhard Genzel, che è un astrofisico tedesco, scopritore del buco nero supermassivo nel centro della Via Lattea. Si trova un buco nero di 4 milioni di masse solari, come se 4 milioni di soli fossero come massa concentrati in uno spazio molto piccolo. L'ingegno e l'osservazione dell'uomo riesce a entrare in rapporto anche con realtà così distanti, così diverse, no? Da quelle che caratterizzano il nostro immediato ambiente. Poi, questo si inserisce in realtà nella proposta più ampia che quest'anno come tema scientifico vogliamo portare, che riguarda proprio il soggetto umano come diciamo protagonista della conoscenza e come oggetto di conoscenza. Avremo un linguista e un neuroscienziato, di entrambi italiani ma sono di fama internazionale. Il linguista è Andrea Moro e il professor Arcello Massimini, che è un collega dell'Università di Milano.
Senta, c'è uno scambio poi con le persone in qualche modo che vengono a vedere queste mostre scientifiche, oppure appunto vengono ad ascoltare chi parla di scienza?
Chi verrà al meeting avrà modo di entrare in un ambiente in cui ci sarà la possibilità di incontrare persone, fare dibattiti e anche sperimentare degli exhibit che stiamo preparando appunto sul tema del linguaggio e sul tema della coscienza. Linguaggio e coscienza sono le due parole chiave, e allo stesso tempo incontrare protagonisti che raccontano la propria storia. Oltre a Massimini e a Andrea Moro avremo incontri che narrano un po' l'esperienza umana dell'essere scienziato, quindi che cosa vuol dire come soggetto umano appunto essere protagonista di una ricerca. E oltre a loro due avremo Genzer, che oltre alla conferenza farà appunto anche un dialogo di questo tipo, e altri due fisici di fama mondiale, che sono Lucio Rossi, che è responsabile, uno dei responsabili del CERN di Ginevra, e Juan José Cadenas, che è un fisico che studia neutrini, spagnolo. Con loro avremo proprio dei dialoghi personali, no? In cui mostrare come il percorso scientifico è anche un percorso umano, no? E la curiosità, l'apertura alla scoperta nasce sempre da una domanda che è una domanda ampia.
E allora si chiude qua questa seconda parte del Mondo alla Radio. Noi abbiamo dato un po' spazio e voce a tutti i protagonisti del meeting di Rimini. Ricordiamo che quest'anno si torna in presenza alla Fiera di Rimini, il tradizionale spazio che appunto ospita l'evento di Comunione e Liberazione. Si torna in presenza dal 20 al 25 agosto, però con regole piuttosto chiare. Dunque, per chi vorrà andare, ma anche per i relatori sarà necessario il cosiddetto Green Pass oppure un tampone che in qualche modo certifichi che si è negativi al Covid. 5 giorni di confronti su religione, cultura, economia, politica, con relatori che come ogni anno arriveranno da tutto il mondo. Veramente un grande evento che in qualche modo segna la ripartenza. Noi speriamo che segni davvero anche la ripartenza per l'uscita dalla pandemia. Allora io chiudo qua il programma appunto Il Mondo alla Radio. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Silvia Giovarrosa e Adriano Vitali, che sono stati dall'altra parte del vetro, ovvero in regia. Buon pomeriggio a tutti.